Sarà un grande giorno, proprio per sfruttare al massimo le potenzialità di questa sigla, quando Scanner si occuperà di robotica. Ma, come si diceva in un famoso film, non è questo il giorno, è però il giorno per vedere il solito balletto robotico di Niccolò Ceccarini ed è un altro lunedì per vedere Giulio Dini senza cuffie. Ciao Giulio!
E i suoi tatuaggi! Ciao Giulio!
Facciamo una puntata sui tatuaggi!
Io ci sto!
Bembe ti potrebbe fare concorrenza.
Sì, nel mondo del calcio.
Bembe, certo. Tra l'altro, è stato uno dei precursori.
Ma quando giochicchiavo io, non ne avevo forse uno gli ultimi anni.
Precursori come calciatori tatuati.
Beh, potremmo dire anche così.
Non lo so, l'hai detta tu, Nick. Quindi
io credo che
Bembe
già da piccolo aveva questo sogno nel cuore di tatuarsi qualcosa di particolare e quindi naturalmente poi l'ha sviluppato nel corso degli anni. Però prima di entrare in vivo alla puntata, l'amarezza sulle cuffie è sempre una grande amarezza.
No, intanto volevo fare una richiesta all'editore. Vorrei che chiedesse ai Rockets di ricostituirsi e riunirsi per cantare la sigla di Scania.
Questo potrebbe essere, oppure anche ai giornalisti,
cioè una reunion, diciamo.
Cioè, vabbè.
In una prossima
hai detto che non ti piacevano le cuffie, me le sono tolte.
No, è che Giulio Dini con le cuffie ci dava soddisfazione, però evidentemente non sei rimasto soddisfatto neanche te, di la verità.
Ma ho capito che psicologicamente la prestazione non era
l'altra. Guarda che assist, wow, è professionista.
Anche perché Giulio si è reso conto che stavamo traccheggiando e quindi è stato lui a trovare il gancio giusto per entrare in quello che è l'argomento. La psicologia nella gestione di una squadra, nella gestione di un gruppo. E io voglio capire da te, Giulio, il calcio all'interno di questa componente, se è precursore o se siamo proprio agli antipodi in questo senso.
No, il calcio è l'ultima ruota del carro, perché vive, con buona pace di chi mi ascolta, di una sorta di sottocultura secondo la quale alla psicologia corrisponde la fragilità. E invece attraverso la psicologia si elimina la fragilità. Il mondo del calcio la sta scoprendo adesso questa risorsa, perché è un'autentica risorsa. E poi è da quando è nato questo sport che la psicologia governa i risultati, le prestazioni e la gestione di un gruppo, solo che si lascia che lo faccia in maniera così naturale o estemporanea, invece magari di poterla gestire, poterla guidare, visto che siamo nel professionismo e siamo, come dire, incanalati verso un percorso volto all'ottenimento di un risultato, forse bisognerebbe lavorarci un po' di più.
Però Giulio, io da quando ero bambino, e quindi sono passati, ahimè, ormai tanti anni, che si dice che una squadra deve cambiare, se i risultati non arrivano, la squadra deve cambiare allenatore, così si dà una scossa. Quindi la componente psicologica è sempre stata considerata alla fine tale.
Ma questa è, come dire, la confessione del calcio. È un po' quello che dicevo prima. Il calcio si confessa, cioè tiene la psicologia in un angolo, no? Cioè non la fa entrare in maniera giusta e corretta all'interno del centro sportivo, salvo qualche caso, ovviamente. Però poi riconosce che il cambio di allenatore può portare quella che viene chiamata volgarmente una scossa, che può innescare tutta una serie di meccanismi psicologici, per cui una squadra che, come dire, ha la testa sottoterra riesca invece a rialzare il capo.
Giulio, a tuo avviso, perché soprattutto nel mondo del calcio c'è ancora diffidenza nei confronti di questo aspetto e, se vogliamo, anche della psicologia in generale?
Ragazzi, io ho la fortuna di aver assistito allenatori e mi rendo conto, dal mio punto di vista, che si debba essere il coach in prima battuta a gestire questo aspetto. o se lo fa, lo può fare anche in maniera mediata attraverso una figura di, come dire, di grandissima fiducia, che fa parte dello staff e vive le dinamiche quotidianamente. Perché la diffidenza? Perché si ha timore che l'intervento dello psicologo porti fuori controllo la gestione del calciatore o del gruppo, se non c'è questo collegamento e questa sintonia diretta, no? Cioè, faccio un esempio banale: quante volte in un club una figura, ci sono delle figure secondarie, no? Che hanno un ruolo tecnicamente poco importante, ma che invece hanno un ruolo fondamentale perché raccolgono le confessioni, diciamo, del calciatore, lo scontento, la gioia, i problemi, fanno un po' da cuscino. A volte questo ruolo è tipico del secondo, facendo un bisticcio di parole, secondo la tradizione. Ecco che queste figure a volte però, quando possono diventare di contrasto, possono assumere un'importanza, essere un centro di attenzione che rischia di essere a volte competitivo con chi guida la squadra, e vengono allontanati. Ecco, ti ho fatto un lungo parallelo per farti capire perché ancora c'è questa diffidenza, che poi nasce dall'esasperazione con la quale noi si vive la giornata, la partita, il risultato sportivo, con la pressione di stampa e giornali, che va benissimo, ma non sappiamo gestire neanche quella, ci si fa condizionare anche da questo aspetto qua.
Giulio, in questo senso ci sono poi evidentemente anche delle peculiarità poi che variano da sport a sport, anche nella gestione proprio dello spogliatoio, del lavoro quotidiano, della condivisione, se vogliamo anche di pure e semplici emozioni applicate poi al mondo sportivo. A tuo avviso ci dovrebbe essere una fonte primaria da cui arriva l'input dell'importanza psicologica? Cioè, deve essere l'allenatore, deve essere la società, deve essere il gruppo squadra? Da chi deve partire la necessità di ricorrere anche a questo supporto, chiamiamolo così?
A mio avviso deve essere il club, non l'allenatore, perché ne faccio una questione economica. Il club investe, crea patrimonio attraverso i propri tesserati, ha interesse a crescerlo questo patrimonio, e quindi è il club che riconosce l'importanza di questa figura, che permette di, come dire, secondo quelli che dovrebbero essere gli intendimenti, di migliorare la prestazione e risolvere i problemi che ci sono, perché i problemi ci sono, le cadute ci sono, e permettere di conseguire il risultato di squadra. Per cui dovrebbe essere il club, la dirigenza, a introdurla questa figura in pianta stabile. Ma è una figura che ora, soprattutto nei settori giovanili, magari si sta diffondendo, anche perché lì in ogni caso è sempre esasperato il risultato, ma non ai livelli delle prime squadre, perché poi le dinamiche anche dei ragazzi sono le più svariate. Anzi, direi che nei settori giovanili di problemi da affrontare, soprattutto per i ragazzi che vengono da fuori, ce ne sarebbero tanti.
Ecco, Giulio, sotto questo punto di vista, visto che la concezione, la cognizione, la consapevolezza di quello che è anche il momento contingente, anche per entrare un attimo nell'attualità. È vero che, rimanendo sull'ambito e sull'aspetto del calcio professionistico, sono professionisti e quindi si parte da un livello di preparazione ben diversa. Però è chiaro che anche la vita di un atleta professionista, di un calciatore, di un allenatore professionista è stato stravolto da questi ultimi 12 mesi. Mi domando e ti domando, ma è una domanda retorica, a maggior ragione adesso, anche l'impatto dello psicologo, non solo sportivo, ma in generale, ha una predominanza ben diversa. E allora, per allargare la discussione, ritroviamo con grande piacere un amico di TMV Radio, un amico di Stadio Aperto, un coach, un uomo di sport, un uomo di cultura, non ha bisogno di troppe presentazioni, altrimenti arriveremo a lunedì prossimo, Mauro Berruto. Ciao,
buonasera.
Mauro.
Ciao Mauro, buonasera.
Buonasera, ciao a voi.
Allora, psicologia, sport, lascio a Giulio Dini la prima domanda per te, Mauro. Prego, Giulio.
Mauro, buonasera e grazie buonasera. di essere con noi, è sempre una grande emozione, veramente.
Grazie.
Stavamo introducendo l'argomento di quanto sia importante l'aspetto psicologico in quello che è, diciamo, lo sport nazionale del calcio, di cui ci occupiamo spesso, a volte anche troppo, confesso. C'è un pregiudizio in questo mondo rispetto, diciamo, al cosiddetto intervento psicologico. Con quale argomento si potrebbe far breccia in questo mondo che fa così fatica ad aprirsi e a riconoscere l'importanza di questo elemento?
Guarda, parto con una premessa che non è simpaticissima, però mi sento di doverla dire. Il primo pregiudizio, sai dove sta? Sta in tanti miei colleghi allenatori che vedono, diciamo, delle persone che potrebbero occuparsi, così come un preparatore atletico si preoccupa dell'aspetto fisico e della, diciamo, qualità muscolare, così come un fisioterapista o un medico si preoccupano della parte, appunto, legata alla salute e al benessere di una persona che, si professionalmente parlando, si possa occupare di quella sfera che non c'è dubbio che è una delle componenti della prestazione. Chi nega questo nega l'evidenza delle cose, voglio dire, qualunque prestazione sportiva è fatta da un aspetto tecnico, è fatta da un aspetto tattico, è fatta da un aspetto di qualità fisica ed è fatta certamente da un aspetto di qualità, chiamiamola mentale, psicologica, come preferisci. Ora, che a ciascuna delle altre aree sia sempre abbinato uno specialista e nessuno penserebbe mai che non so, la preparazione fisica la possa fare il primo che passa per la strada, no? O che il fisioterapista lo possa fare anche l'allenatore che ogni tanto si mette lì a massaggiare i muscoli dei suoi atleti. C'è ancora, e hai perfettamente ragione, un pregiudizio legato al fatto che quella componente della prestazione sia in qualche modo, no, ascrivibile alle competenze di un allenatore. Quindi ti rispondo partendo da questa considerazione. È vero, esiste una sorta di pregiudizio, ma chi è in grado di smontare quel pregiudizio dovrebbero proprio essere gli allenatori, che dovrebbero essere persone capaci di costruire staff di persone competenti alle quali, mantenendo a sé il ruolo di visione globale, no, dal punto di vista ovviamente delle decisioni finali eccetera, ma dove le competenze analitiche possano essere affidate a persone che hanno sviluppato una professionalità, diciamo, verticale su quella componente lì. Poi ripeto, io è ovvio che, insomma, come noti mi accaloro anche perché sai quanto ci tenga a questa cosa, ma il fatto che la componente psicologica o mentale non sia considerata come una delle quattro fondanti della prestazione, questa non è solo una stupidaggine, permettimi, è proprio la negazione dell'evidenza, no, sia dal punto di vista della letteratura scientifica che lo spiega, sia dall'esperienza di tutti quanti noi che abbiamo avuto a che fare con lo sport in qualunque forma, dal dilettantismo più assoluto al professionismo più esasperato.
Mauro, da un punto di vista di gestione del gruppo, come si inserisce, anche per quella che è stata la tua esperienza, la massima, il tutto è diverso dalla somma delle sue parti?
Io ho anche lavorato in uno sport dove quella formula lì è evidente a partire dal regolamento stesso, no? Che imponendo il passaggio, o meglio, proibendo il fatto che un singolo possa fermare la palla, toccarla due volte di fila, inibisce diciamo una possibilità che invece tanti altri sport hanno, che il gesto tecnico del singolo possa essere risolutivo rispetto alla prestazione del tutto. Cioè nel calcio, che è uno sport che io amo alla follia, ci sta che in una partita un gesto tecnico individuale possa decidere il risultato finale in maniera definitiva, no? Ieri certo. Ero sulle tribune dell'Olimpico di Torino, ospite di quelli che è il calcio, e ho visto Lautaro Martinez fare un gesto tecnico pazzesco, e sì, quella partita lì, ahimè, per noi tipo di noi solo, si è decisa abbastanza, no? sul guizzo del singolo. Nella pallavolo quella roba lì è proibita, è vietata proprio dal regolamento. Quindi la domanda fatta a me ha una risposta ovviamente che non può essere diversa, no? Però ti posso anche dire che ho avuto, come sapete, insomma, qualche esperienza in uno sport vissuto come estremamente individuale, come il tiro con l'arco, dove c'è la gara a squadre, e naturalmente nel tiro con l'arco tu non è che il tuo gesto tecnico in nessuna maniera possa aiutare il gesto del tuo compagno. Cioè, se tu tiri bene, il tuo compagno o la tua compagna può tirare meglio, no? Come una buona ricezione mette il palleggiatore invece in condizioni molto più semplici per fare delle scelte, o un buon palleggio mette l'attaccante in condizioni di poter essere più efficace. E invece anche nel tiro con l'arco è evidente che c'è qualche cosa che magari è un po' meno tangibile, ma che incide sulla postazione del tutto. Cioè quando il singolo riesce veramente a mettere a disposizione della squadra i suoi punti di forza, il beneficio è di tutta la squadra. E questo davvero di nuovo è abbastanza evidente in qualunque dinamica sportiva, compresa quelle, qui apro un'altra parentesi, io diciamo ritengo che non esistono sport individuali come punto di partenza, però anche negli sport che vengono considerati più individuali questo fatto è evidente, perché qualunque prestazione è sempre la parte visibile di una parte molto più, proprio come la parte sommersa dell'iceberg, no? Che è fatta dalla somma e dal contributo del lavoro di allenatori, di fisioterapisti, di medici, di statistici, di dirigenti, no? Che alla fine poi magari mettono, ecco, gli urichetti lì a impugnare gli anelli. Tu lo vedi fare per esercizio e dici, lui è un super atleta capace col suo talento di superare qualunque cosa. Invece, insomma, tutto quello che c'è sotto, fino a quel momento lì in cui lui impugna gli anelli, è il frutto di una prestazione collettiva.
Giulio?
L'ha detto insieme.
Vorrei spostare la questione su quello che si deve fare o non si deve fare per raggiungere l'obiettivo di squadra. Parto da questo aspetto. Con i media spesso e volentieri sentiamo l'allenatore parlare di paure, di fragilità della squadra, ma in conferenza stampa quale ritorno può avere una dichiarazione di questo tipo, e quanto poi possa essere poco utile anche, diciamo, per tuoi colleghi che anche affermati ingabbiare il rapporto del calciatore all'interno di uno schema di gioco e valutarlo solo per quello che è il suo comportamento all'interno di quel progetto di gioco.
Guarda, ti rispondo con un'idea che vale sia per la parte più di narrazione. Tu hai fatto appunto un riferimento proprio a quello che succede, no? Per esempio in sala stampa, sia un aspetto molto più tecnico dell'allenamento. Mi verrebbe da dirti che gli allenatori si dividono in due grandi scuole di pensiero. C'è chi è continuamente alla ricerca dei punti deboli di una squadra, li vuole studiare, li vuole ovviamente migliorare, allenare, perfezionare, ed è ossessivamente orientato, no, alla ricerca e alla definizione dei punti deboli. E c'è chi invece diciamo enfatizza i punti di forza, evidenzia i punti di forza, li sa riconoscere e li allena più degli altri. Questa, secondo me, almeno secondo me, questo è il modo che, con cui io ho interpretato la mia professione, però è una strada per riuscire a evitare quel rischio che tu evocavi, no? Se io ho a pallavolo una squadra che batte molto bene, per esempio, che magari è un po' meno forte al muro, io alleno di più la battuta del muro. Cioè investo sul fondamentale che fa sentire la squadra solida, forte.
Ecco, perché Mauro, questo si può abbinare al concetto di antifragilità, quello che stai dicendo?
Sì, allora sì, nel senso che ovviamente diciamo l'antifragilità è la capacità di performare nell'instabilità, no? E performare nella volatilità, diciamo così. Che sicuramente può capitare, succede, se tu hai molto chiari i tuoi punti di forza. Se tu sei concentrato sulle tue debolezze, nei momenti di instabilità e di fragilità, ovviamente ne hai un ulteriore danno, un ulteriore problema da risolvere. Quindi certamente l'idea di poter, ripeto, perché non è scontato che una squadra, che un atleta riesca a riconoscere proprio bene i suoi punti di forza, cioè c'è un primo lavoro da fare, quello di definirli i punti di forza. E poi, ripeto, c'è un lavoro che crea una, questo non voglio estremizzare, no? Perché è chiaro che c'è il momento della gara, il momento dell'allenamento, nel momento dell'allenamento è ovvio che tu vai a cercare di migliorare delle fasi della prestazione che non sono andate tanto bene, però quando arriva il momento della partita tu in campo devi dimenticarti dei tuoi punti deboli e devi portare in campo solo i tuoi punti di forza, tanto alla ricerca dei tuoi punti deboli avrai sempre il tuo avversario che sarà lì apposta a cercare, certo, a cercare quello, però quella cosa lì si allena e io credo che allenarla sia uno strumento per creare, no, quel senso anche di sicurezza, no? se vuoi, che poi è molto utile soprattutto quando le cose, ripeto, incominciano magari a dover essere sottoposte a una situazione imprevista, a qualche cosa che non immaginavi che sarebbe successo in quella gara. Qualche squadra, no? Si dice preparando benissimo la partita, tutto funziona perfettamente, poi non so, un cambio imprevisto, un infortunio, l'arbitro che sbaglia una chiamata, qualche cosa che rompe quel meccanismo, no? Tutto in ordine che avevi portato fino a lì, e da quel momento in poi la prestazione ha un precipito, cioè precipita nella sua qualità. Ecco, soprattutto in quei momenti è proprio fondamentale sapersi ancorare ai propri punti di forza, e quello è un lavoro sia tecnico che mentale, su questo proprio non ho dubbi.
Giulio?
Ma il processo di cui ci sta parlando Mauro, come dire, è stato in parte acquisito da alcuni suoi colleghi nel calcio. Faccio un esempio, quella che era prima la riunione del martedì, perché adesso con le partite spalmate su tutta la settimana è la prima riunione dopo la gara. La prassi prima voleva che il mister facesse vedere gli errori della partita, quando adesso invece, direi da un po' di tempo a questa parte, una discreta schiera opti, come ci diceva Mauro, verso il sottolineare quelli che sono stati i comportamenti migliori, l'espressione, diciamo, di quelle che sono le doti e le forze della squadra. E il tuo percorso per arrivare al successo, Mauro, consta di 5 tappe: sogno, fatica, sconfitta, ispirazione e desiderio. Ci potresti spiegare brevemente perché?
Partiamo da quella fondamentale di queste 5 tappe, che è la sconfitta. Perché senza sconfitta non c'è veramente processo di allenamento, di miglioramento. Questo è di nuovo un dato incontrovertibile. Ti assicuro che quando tu vinci non analizzi il processo così come fai quando hai perso. c'era un mio illustre predecessore, diciamo, Giulio Velasco, che diceva giustamente, generalmente, chi vince festeggia, chi perde spiega, no? Ma quello spiegare non è solo uno spiegare a qualcun altro, cioè non è che tu devi spiegare solo ai giornalisti o al presidente o ai tifosi perché hai perso, lo devi spiegare a te stesso prima di tutto, e devi andare a smontare un meccanismo che ti fa ovviamente andare a vedere che cosa è successo e perché il tuo avversario ha fatto meglio di te in quell'occasione. Quindi sembra retorica, no? Sapete che c'è la famosa citazione di Michael Jordan, tutto quello che ho visto, certo. Perfino Ibrahimovic a Sanremo ha fatto un monologo su questa cosa, no? Però è davvero così, ma è così anche a livello giovanile. Se io voglio allenare un mio ragazzino 14enne ad attaccare e attaccare a diagonale stretta, se non gli permetto di sbagliare, cioè magari vincerò l'under 14 perché fare meno errori in quel momento della crescita di un atleta può essere anche utile, ma certamente non sto costruendo un atleta che possa arrivare a giocare in Serie A. Allora la dinamica del feedback rispetto a quello che è successo è veramente di tutti quei fattori che hai citato quello decisivo, cioè senza il quale non si può. Poi è chiaro, io un po' mi conoscete ormai da un po' di tempo, metto quasi sullo stesso piano, anzi se proprio devo essere onesto metto quasi sul piano superiore degli aspetti legati a quelli che tu hai citato, no? Il sogno, il desiderio, la passione, chiamiamola come preferite, perché credo che quella sia la benzina necessaria per poter avviare tutto il motore che ha poi a che fare con la possibilità di realizzare quel desiderio, quel sogno, quella passione. Perché come ben sapete il talento è un dono, quindi qualcuno ne ha di più, qualcuno ne ha di meno, ma diciamo ognuno ringrazia chi pensa, chi i propri genitori per un fatto di DNA, chi non so, un'entità, no? superiore per aver donato, ma l'allenamento invece è una scelta. E per confermare quella scelta ogni singolo giorno, quando tu vai in palestra e ti allacci le scarpe prima di cominciare ad allenarti, serve, è come quella benzina, no? Quella benzina è quella che fa sì che quelle cose succedano. E, insomma, magari suona un po' retorico, però io credo che in tutti i contesti con cui ho avuto a che fare, dal dilettantismo al professionismo più assoluto, alle squadre nazionali eccetera, quando tu hai un gruppo di atleti che sono, diciamo così, vicini per talento e per qualità fisiche, la differenza non è più lì. Cioè se io sono arrivato a giocare in Serie A di pallavolo, per esempio, a me sarebbe piaciuto un casino giocare in Serie A di pallavolo, non avevo né il talento né il fisico per poterlo fare. Ma all'interno del cluster giocatori di pallavolo di Serie A, quindi dove ci sono, non so, 200 atleti che tutti hanno dimostrato di avere requisiti minimi di talento e di fisicità per poterlo fare, all'interno di quei 200 la differenza non è più lì. All'interno di quel gruppo la differenza è in un altro posto, in un altro settore, no? che ha molto a che fare con quelle cose che tu evocavi parlando appunto di desiderio e di passione.
Mauro, grazie di cuore.
Sempre un piacere.
Torneremo
a sentirci
presto.
Grazie a voi.
Grazie Mauro.
Grazie anche a Giulio Dini. Giulio, siamo in ritardissimo. Appuntamento a lunedì prossimo. Noi torniamo domani a partire dalle 17. Stadio aperto. Ciao.
È stato bellissimo.
Ciao Giulio.
Ciao.
Scanner.